Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo della notizia che in queste ore è sulla bocca di tutti. L'Istituto Nazionale di Tumori ha pubblicato un articolo nel quale sostiene che sarebbero state riscontrate tracce di SARS-CoV-2 già nell'estate del 2019. Ma cosa dice davvero l'articolo e quanto è certo il risultato sbandierato sui giornali? Lo chiedo a Valeria. Oggi è il 16 novembre 2020. Ciao Valeria.
Ciao.
Un precedente studio dell'Istituto Superiore di Sanità aveva evidenziato come fossero presenti tracce di SARS-CoV-2 nelle acque reflue italiane già alla fine del 2019. Il nuovo studio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, firmato con l'Università di Siena, sostiene che ci sarebbero tracce del virus in Italia addirittura già dalla metà del 2019. Non so se ti ricordi che in un precedente episodio ormai storico avevamo parlato della possibilità che il virus circolasse già in quel periodo, ma in Cina, no? C'era qualcuno che diceva: osserviamo la quantità di automobili parcheggiate nei parcheggi agli ospedali in quei mesi, è incredibilmente più alta rispetto alla media. Si trattava di una correlazione in quel caso che ci lasciava dubbi e abbiamo provato a chiedere agli autori di questo articolo invece dell'Istituto Nazionale di Tumori di intervenire qui a Paziente Zero per parlare dei loro risultati, ma ci hanno risposto invitandoci ad una conferenza in streaming che si terrà questo giovedì per trattare proprio questo articolo. Valeria, hai avuto modo di leggere il pezzo, quindi per avere dei chiarimenti su quello
purtroppo
che c'è scritto?
Purtroppo sì.
raccontaci qual è il metodo, cosa hanno trovato?
Loro hanno a disposizione questa banca dati di Sieri, di pazienti in un ambito di un monitoraggio tumorale, e sono dei campioni che hanno raccolto tra settembre 2019 e marzo 2020, quindi erano stati raccolti per un'altra ragione. Poi però ovviamente hanno a disposizione questa banca dati e quindi dicono: cosa possiamo fare? Possiamo fare delle analisi sierologiche, come se sono proprio dei sieri, quindi possono analizzare la presenza o meno di anticorpi per SARS-CoV-2. Quindi decidono di analizzare in tutta questa banca dati, quindi da settembre 2019 a marzo 2020, questi 959 sieri di persone diverse, e quello che loro dicono è: troviamo su questi 959 pazienti, 111 sono positivi a SARS-CoV-2 e i primi sono positivi già a settembre 2019, guarda caso i primi campioni che hanno. E li troviamo poi positivi durante tutti i mesi successivi. E quindi dicono, giungono alla conclusione che il virus circolava già da settembre 2019 in Italia. E i problemi stanno nel saggio che usano per verificare la presenza del virus, cioè degli anticorpi per il virus, in cui non hanno assolutamente controlli positivi o negativi, cioè non... Ogni volta che noi facciamo, chiunque in un laboratorio fa un esperimento, deve essere certo che deve includere un controllo positivo e un controllo negativo. Cosa vuol dire? Un qualcosa che sono sicura che deve darmi segnale positivo. Ad esempio, io faccio un test, non c'entra niente, un test di antivirali, uso un antivirale che so funzionare, tipo il Remdesivir, quindi quello sarà sempre il mio controllo del mio esperimento, perché so che il Remdesivir deve funzionare e se non funziona vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nel mio esperimento. Allo stesso modo devo sempre avere una condizione in cui non metto, cioè devo avere un controllo, il contrario, quindi qualcosa che so che non deve funzionare, e quindi lì in quel caso ad esempio uso solo un solvente.
In questo caso potrebbe essere: prendo 100 sieri di pazienti sicuramente positivi al Covid e li confronto ai miei risultati, e prendo 100 serie di pazienti che non so come sono in grado di certificare che assolutamente non hanno preso il Covid e guardo se tra quelli ottengo comunque dei positivi.
Esatto, cioè non hanno è già strano che in tutti i mesi che hanno analizzato, guarda caso, hanno sempre dei positivi, che poi variano, non è che dicono il 100% è positivo, ne trovano percentuali diverse i vari mesi, però non trovano mai un mese in cui non c'è nessun negativo, quindi io ovviamente avrei preso ad esempio, ok, dici allora settembre 2019 sono positivi, fammi vedere 2018, vai a cercare degli altri campioni e vai a vedere se anche quelli sono positivi. qual è il punto? E poi vabbè, poi ci sono tutta una serie di altri problemi metodologici, nel senso che trovano dei valori di positività che non stanno né in cielo né in terra, cioè trovano una positività dell'11%, del 14% a settembre, che non torna minimamente con l'andamento dell'epidemia, con tutta una serie di altri dati, e trovano una positività che è più alta dell'analisi sierologica nazionale. Cioè questo vuol dire che eravamo più positivi a SARS-CoV-2 a settembre rispetto a marzo, quando è stato condotto l'analisi. Altra cosa molto strana, trovano positivi, cioè trovano campioni positivi per le IgM, e non per, cioè più per le IgM che per le IgG. Cosa vuol dire? Le IgM sono il primo tipo di anticorpi che viene prodotto quando c'è un'infezione e normalmente decadono molto più velocemente, mentre le IgG sono normalmente quelle che arrivano dopo e che sono più specifiche e che sono quelle che durano più a lungo e ci conferiscono protezione per le infezioni successive. La stragrande maggioranza dei test sierologici in commercio riconosce le IgG perché sono quelle che è importante vedere, cioè vuol dire che c'è stata un'infezione, vuol dire che se ci sono e sono stabili sono quelle che possono dare un'indicazione della protezione dall'infezione. Se io vedo più IgM che IgG è veramente strano, perché più IgM vuol dire, cioè normalmente se io vedo le IgM ma non le IgG vuol dire che è un'infezione recente, ma vederle così sempre in maniera più abbondante in tutti i mesi vuol dire che c'è chiaramente un problema nel test.
Ah, quindi tu dici ci sta che trovo gli anticorpi diciamo generici il primo mese, mettiamo caso settembre il primo mese che esamino, ci sta che trovo grande quantità di quelli, ipotizziamo, perché ipotizzo che i miei pazienti siano appena stati contagiati. Però tu dici passa ottobre, passa novembre, passa dicembre, la quantità non scende, quando invece in una persona normalmente infetta un anticorpo diminuisce in quantità mentre l'altro cresce o rimane costante.
Sì, teoricamente dovresti vedere più IgG nel tempo, invece qua è sempre una maggiore, cioè stiamo parlando di 10% di IgM positivi contro 1% di IgG positivi, 13,9% di IgM positivi contro 2,4%, e vorrei, cioè, non c'è assolutamente nessun altro studio che dice una cosa del genere su analisi sierologiche, su campioni molto più ampi e più vari, quindi questo già ci dà di nuovo un'altra indicazione che c'è qualcosa di molto strano. E poi anche la distribuzione geografica, cioè trovano casi positivi a settembre, ottobre in 13 regioni diverse, cioè parlano di cose strane, sono vabbè, il Lazio, trovano il Friuli, trovano regioni che non sono, diciamo, non sono tutti, la maggioranza dei casi non sono in Lombardia, anzi hanno la maggioranza dei campioni in Lombardia e di conseguenza c'è una più alta prevalenza in Lombardia. Insomma, ci sono tantissimi fattori che fanno storcere il naso. Tra tutti questi fattori c'è anche il fatto che questo articolo è pubblicato su un giornale che si chiama Tumori Journal, che ha un impact factor basso, che a quanto pare è posseduto, cioè chi gestisce questo giornale è lo stesso istituto di ricerca in cui lavorano i ricercatori. E se uno guarda, quando si pubblica un articolo, ci sono sempre la data di ricezione dell'articolo e la data di accettazione, che normalmente sono distanziate nel tempo, a volte di mesi, a volte anche di anni, ne ho già visti, perché c'è la fase di peer review, in cui l'articolo viene mandato a altri scienziati che dicono no, dovresti modificare questo, manca questo controllo, come dicevamo prima, non puoi fare questa conclusione a meno che non fai quest'altro esperimento, eccetera, eccetera. E in questo caso la data di ricezione è il 29 ottobre 2020, la data di accettazione è il 29 ottobre 2020. Quindi questo vuol dire che non c'è stata più review. E quindi tutti questi dati perdono immediatamente valore.
Peer review, che giusto per fare una parentesi, peer review vuol dire no, che l'articolo viene verificato da pari, cioè da persone che ne sanno di quello di cui si sta parlando, e prima tu dicevi ha un impact factor basso, che è un indice sostanzialmente, correggimi se sbaglio, che ci dice quanto affidabile è il giornale in base alla frequenza con la quale gli articoli che vengono pubblicati su di esso vengono citati da altre parti. Quindi tanto più gli articoli sono citati da altre parti, tanto più uno si aspetta sia attendibile il giornale, corretto?
Correttissimo. Ora entriamo nel vivo della ragione, allora perché ci sono questi dati? Ce li hanno inventati? Che cosa hanno fatto o altro? Qui ovviamente possiamo andare solo su speculazioni, quindi da una parte abbiamo detto c'è sicuramente un problema di specificità del test. Sono andata un po' a vedere come hanno analizzato, quindi qual è il test sierologico che hanno fatto. E il test sierologico che hanno fatto è un test sviluppato da loro, quindi non è un test commerciale. Quindi l'altra cosa che non si può fare è dirgli: ok, cioè, l'altra cosa che avrei più potuto dirgli è: ok, prendi quei sieri e fammi vedere che con un test che è venduto, che è in commercio, vedo le stesse cose, così è validato con un altro metodo, cosa che ovviamente non fanno. E il test che usano loro non è controllato per cross-reattività contro gli altri coronavirus. Cosa vuol dire? Sappiamo che ci sono più coronavirus che girano, cioè che circolano più virus, quindi sappiamo che ce ne sono alcuni, come SARS-CoV-2, che possono causare sintomi molto gravi o anche come MERS, ma poi ci sono questi quattro coronavirus del raffreddore che possiamo chiamare coronavirus benigni, perché normalmente sono associati veramente a sintomi lievi come il raffreddore. Ora, nel momento in cui sappiamo che sono tutti coronavirus, vuol dire che appartengono alla stessa famiglia. Possiamo fare un paragone con la frutta, quindi immaginiamoci che sono mele, quindi immaginiamoci i vari coronavirus come dei tipi di mele, quindi una mela renetta, una mela golden, una mela gala. Ora, il test non viene controllato, cioè non viene fatto un controllo che questo test sia in grado di distinguere il tipo di mele. Cioè il test potrebbe riconoscere mela in generale. Loro controllano solo che il test non riconosca altri virus o altri batteri addirittura. E quindi è come dire, ok, il mio test è specifico perché non riconosco le banane o non riconosco le arance. Però cioè, quello che devo controllare è che sono in grado di distinguere tra i tipi di mele, non tra mele e arance, perché non ci va molto a distinguere tra una mela e un'arancia. E quindi mancando questo dato, credo che... E questo inficia completamente i loro risultati, soprattutto perché ci sono un sacco di lavori, stanno uscendo parecchi lavori in cui viene detto che ci sono appunto degli anticorpi che sviluppiamo in seguito all'infezione con altri coronavirus, quindi questi coronavirus benigni, che in effetti sembrano essere in grado di riconoscere SARS-CoV-2. E questi sono uno di questi lavori uscito su Science, che è una rivista di tutt'altro calibro che Tumori Journals, e soprattutto stanno uscendo più e più lavori che sembrano andare in quella stessa direzione. Quindi questa potrebbe essere la spiegazione per cui vedono questi casi positivi.
Esatto, tu dici esiste la possibilità che, visto che il test che loro hanno usato per riconoscere il Covid non è il SARS-CoV-2, non è certificato che sappia distinguere tra il SARS-CoV-2 e un altro coronavirus, chi mi dice che non avete trovato per sbaglio un altro coronavirus e lo state scambiando per il SARS-CoV-2?
Sì, tutto questo sugli anticorpi, quindi loro quello che vanno a cercare sono gli anticorpi, quindi chi mi dice che gli anticorpi che avete non riconoscono un altro coronavirus e non SARS-CoV-2? Cioè, però il concetto è esattamente quello.
Un'altra cosa che mi accennavi è che l'ambiente nel quale è stato eseguito il test non sarebbe compatibile con il tipo di materiale con cui lavoravano?
Sì, allora, quindi loro dicono 111 campioni su 959 sono positivi in questo saggio sierologico. Il saggio sierologico dice ci sono anticorpi. Poi normalmente quello che viene fatto è dire ok, ma quanti di questi anticorpi sono neutralizzanti, ovvero quanti di questi anticorpi sono in grado di bloccare l'infezione? Se io voglio fare questo tipo di saggio, io devo usare il virus, quindi beh, ci sono diversi metodi, ma si può utilizzare il virus infettivo, il virus lo stesso che sta circolando, no? Quindi io mischio gli anticorpi con il virus e infetto le cellule. Ora, dopo tutte queste storie, dopo tutte le immagini che vediamo in televisione di tutti i laboratori del mondo che lavorano con SARS-CoV-2, ma anche con tutte quelli del 118, quelli che lavorano in ospedale, che devono avere un livello di sicurezza molto alto, quello che loro dicono nel paper è che questi saggi di neutralizzazione vengono fatti in livello di sicurezza 2, che è lo stesso livello con cui si lavora con virus che non causano, cioè tipo il virus del raffreddore o l'herpes virus, o virus che non danno assolutamente lo stesso tipo di problemi. Quindi quello che se io pubblico un dato dicendo che lavoro con SARS-CoV-2 a livello di sicurezza 2, il giorno dopo mi fanno chiudere il laboratorio, perché vuol dire che non sto rispettando i livelli di sicurezza nazionali, cioè almeno questo in Svizzera probabilmente succede veramente così, cioè una roba di cui bisogna assolutamente fare estremamente attenzione. E il fatto che ci sia scritto una cosa del genere nel paper mi fa pensare veramente o che sia scritto in fretta e furia o che ci sia anche del dolo, però spero che sia stato scritto in fretta e furia, diciamo. E tra l'altro in questo tipo di saggio, quindi ricordiamoci, 111 campioni positivi per il test ci sono anticorpi, però poi solo 6 funzionano anche nell'altro saggio. E anche lì una discrepanza enorme che non si trova in nessun altro studio in cui fanno analisi simili su sierologici. Quindi diciamo che gli elementi che mettono dubbi sono veramente tantissimi.
Quindi l'affidabilità, diciamo, è tutta da vedere. Però mi dicevi che l'articolo è comunque in attesa di una revisione peer-reviewed da altre parti.
No, allora, l'articolo in cui viene descritto il metodo sierologico, il metodo quindi l'ELISA, che è il sistema con cui trovo meno gli anticorpi, è su MedArchive. Quindi quelli sono dei server in cui normalmente uno manda il lavoro alla rivista e nel mentre lo carica lì. E poi normalmente viene aggiornata la versione, però non è stato pubblicato, quindi non è ufficialmente pubblicato, quindi probabilmente è in fase di revisione. Mentre in questo caso assolutamente no, cioè non c'è stata chiaramente revisione, quindi i dati sui 959 pazienti al momento nessuno li ha revisionati, però sono pubblicati perché gli editor della rivista sono gli stessi autori. Diciamo che quello che da ricercatrice fa arrabbiare è il fatto che se hai dei dati del genere e ci credi veramente, fai tutti i controlli del caso e pubblichi su un giornale come Dio comanda, nel senso un giornale, cioè puntualmente, se tu veramente pensi di avere dei dati positivi di settembre in Italia, quella è una cosa che dici: cavolo, lo dimostro per filo e per segno e pubblico veramente su Science, su Nature o su un altro giornale molto, molto importante. Se tu fai una cosa del genere, cioè pubblichi sulla tua rivista e non fai una revisione, non sei uno scienziato, perché voglio dire, il concetto della peer review è proprio quello, cioè dire: io condivido i miei risultati con la comunità scientifica solo se ne sono certo, se ho fatto tutti i controlli e se qualcuno che è qualificato come me, o quanto me, o più, comunque esperto nel campo, giudica che siano validi e mi suggerisce come posso implementarli. Il fatto di voler scappare da questo sistema fa pensare che sei il primo tu autore a non esserne convinto. E allora perché scrivi che se questi dati dimostrano che la pandemia è iniziata prima? Cioè, come etica del ricercatore, sinceramente non capisco veramente che cosa porti a pubblicare questo tipo di articoli.
E non regge neanche la tesi del avevo fretta di pubblicarli perché sono dati importanti, perché non stiamo parlando di un farmaco che ho scoperto guarisce dal virus, allora sì, allora devo pubblicare alla svelta così rendo noto a tutti quello che ho scoperto. Qui si tratta di casi riscontrati oltre un anno fa, che non cambiano, no, correggimi se sbaglio, in alcun modo lo stato attuale delle cose.
No, assolutamente,
non c'era fretta di pubblicare. Grazie mille.
Grazie a te.
Potete trovarci su Twitter come @paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate come @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@paziente0.net o mandarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.